Il Dhammapada. 1. Yamakavagga. I versi gemelli. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza, come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero limpido è seguita dalla gioia, come la tua ombra ti segue, inseparabile. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Se coltivi questi pensieri, vivi immerso nell'odio. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Abbandonando questi pensieri, ti liberi dell'odio. In questo mondo l'odio non può porre fine all'odio. Solo l'amore è capace di estinguere l'odio. Questa è la legge eterna. In questo mondo tutti siamo destinati a morire. Ricordandotene, come puoi serbare rancore? Con la stessa facilità con cui il vento sradica un fragile albero, le tentazioni trascinano chi è alla ricerca del piacere, chi è avido, pigro e debole. Ma come il vento non riesce ad abbattere una montagna, nessuna tentazione scuote chi è desto, energico, fiducioso e vive semplicemente. Se la tua mente non è limpida, se sei insincero e incapace di controllarti, invano indossi l'abito giallo. Se la tua mente è limpida, se sei sincero e padrone di te, ben ti si addice l'abito giallo. Confondendo l'essenziale e l'inessenziale, perdi di vista la tua vera natura e coltivi vani desideri. Riconoscendo l'essenziale come tale e l'inessenziale come tale, ritrovi la tua vera natura e arrivi all'essenza. Come la pioggia penetra in una capanna il cui tetto non è ben impagliato, così le passioni si insinuano in una mente inconsapevole. Ma una mente consapevole è come una capanna dal tetto ben impagliato. Chi fa del male soffre in questo mondo e nell'altro. Chi fa del bene gioisce in questo mondo e nell'altro. Chi fa del male soffre in questo mondo e nell'altro. Soffre contemplando il male che ha fatto e ancor di più soffre scendendo nell'oscurità. Chi fa del bene gioisce in questo mondo e nell'altro. Gioisce contemplando il bene che ha fatto e ancora di più gioisce innalzandosi nella luce. Chi recita a memoria le scritture ma non le mette in pratica è come un mandriano che conta le vacche altrui. Costui non è partecipe della vita dello spirito. Ma se, pur conoscendo solo una piccola parte delle scritture, pratichi il Dhamma, abbandoni le passioni, l'odio e le illusioni, coltivi la saggezza e la serenità, non hai desideri né in questo mondo né nell'altro, allora veramente sei partecipe della vita dello spirito. Due. Appamada Vagga. La consapevolezza. La consapevolezza conduce alla vita eterna, l'inconsapevolezza alla morte. Chi si è risvegliato alla propria vera natura non muore. L'inconsapevole vive come se fosse già morto. Il saggio, colui che ha compreso, trova la sua gioia nella consapevolezza. Trova la sua gioia nel cammino tracciato dai Buddha. Perciò medita con perseveranza per raggiungere il nirvana, la libertà ultima. Perciò svegliati, osservati, agisci con purezza e con attenzione conformemente alla legge eterna, e la tua gloria crescerà. Con la consapevolezza, con la padronanza di sé, il saggio si costruisce un'isola che nessun diluvio può sommergere. L'inconsapevole agisce distrattamente, il saggio invece custodisce la consapevolezza come il suo tesoro più prezioso. Perciò non lasciarti andare all'inerzia e non lasciarti trascinare dai desideri. Concentra la tua energia nella meditazione e scopri la felicità più grande. Squarciato il velo dell'inconsapevolezza, dall'alto della torre della saggezza, il saggio contempla l'umanità sofferente, come chi dalla vetta di una montagna guarda verso gli abitanti della pianura. Attento fra i distratti, desto fra i dormienti, il saggio si stacca dalla massa come un veloce cavallo da corsa. Grazie alla consapevolezza, Indra è divenuto signore degli dèi. Sempre preziosa è la consapevolezza, sempre rovinosa l'inconsapevolezza. Perciò il bhikkhu, che ama la consapevolezza e teme il sonno dell'inconsapevolezza, brucia ogni legame con il fuoco della sua pratica. Il bhikkhu che ama la consapevolezza e teme il sonno dell'inconsapevolezza non può ricadere nell'illusione. Ha trovato la via verso la liberazione. Tre. Citta vagga. La mente. Come il fabbro raddrizza una freccia, così il saggio governa i suoi pensieri, per loro natura instabili, irrequieti e difficili da controllare. I pensieri fremono e si dibattono per sfuggire alla morte, come pesci tolti alla loro dimora liquida e gettati sulla terraferma. La padronanza della propria mente, ribelle, capricciosa e vagabonda, è la via verso la felicità. Il saggio osserva continuamente i propri pensieri, che sono sottili, elusivi ed erranti. Questa è la via verso la felicità. Pensieri incorporei ed erranti vagano lontano. Raccoglili nella caverna del cuore e liberati dalla schiavitù del desiderio e della morte. Come può una mente agitata comprendere la legge eterna? Se la serenità della mente è turbata, la saggezza non può manifestarsi. Il risvegliato, colui la cui mente è serena e ha trasceso il dilemma del bene e del male, è libero da ogni timore. Questo tuo corpo è fragile come un vaso di coccio. Fai della tua mente una fortezza e combatti le tentazioni con l'arma della saggezza. Ben presto questo corpo giacerà sulla terra, privo di coscienza, inutile come un ceppo bruciato. Nessuno, neppure il tuo peggior nemico, può nuocerti quanto una mente indisciplinata. Ma una mente disciplinata è un'alleata preziosa. Nessuno, né tua madre, né tuo padre, né i tuoi amici, può esserti di altrettanto aiuto. 4. Puppa vagga. I fiori. Chi è in grado di andare al di là di questo mondo e del mondo della morte con tutti i suoi dei? Tu stesso lo sei, scegliendo il cammino luminoso del Dhamma, con la stessa cura con cui un giardiniere sceglie i fiori più belli. Questo tuo corpo è come schiuma sulla cresta di un'onda, nulla più che un miraggio. Spezza i dardi fioriti del desiderio e va dove il re della morte non può raggiungerti. Come un'alluvione trascina via un villaggio addormentato, così la morte rapisce chi è intento a cogliere i fiori del piacere, immerso nel sonno dell'inconsapevolezza. La morte lo coglie, prima ancora che sia sazio dei piaceri che cerca. Il saggio si muove nel mondo come un'ape che raccoglie il nettare dei fiori, lasciandone intatti la bellezza e il profumo. Anziché badare agli errori altrui, osserva i tuoi, esamina ciò che hai commesso e ciò che hai omesso di fare. Le belle parole di chi non mette in pratica ciò che predica sono come fiori colorati, ma senza profumo. Ma le parole sincere di chi vive la propria verità sono come fiori colorati e profumati. Come da un mucchio di fiori si possono trarre molte ghirlande, fa delle occasioni della tua vita ghirlande di nobili azioni. Per quanto penetrante, il profumo del legno di sandalo o del gelsomino non si propaga contro vento, ma il profumo della virtù si propaga in ogni direzione, raggiunge ogni angolo del mondo. Esso è più fine del profumo del legno di sandalo, del fiore di loto, del gelsomino. Il profumo del legno di sandalo o del gelsomino non va lontano, ma il profumo della virtù si innalza fino agli dèi. Le tentazioni non sviano chi vive nella virtù e nella consapevolezza, chi ha trovato la libertà nella saggezza. Il loto profumato che rallegra il cuore cresce nel fango, sul ciglio della strada. Così, fra i ciechi mortali, il discepolo del Buddha splende per la sua saggezza. Cinque. Balavagga. Lo stolto. Lunga è la notte per l'insonne, lungo è il cammino per il viaggiatore stanco, lungo il vagare attraverso molte vite per l'inconsapevole che non ha ancora trovato la via del Dhamma. Se non trovi una guida o degni compagni di viaggio, va solo, piuttosto che in compagnia degli inconsapevoli. L'inconsapevole è roso dall'ansia per i suoi figli, per i suoi beni. Ma come possono i figli o i beni appartenergli? Lui stesso non si appartiene. L'inconsapevole, che sa di essere tale, è in parte saggio, ma l'inconsapevole che si crede saggio è uno sciocco incurabile. Come può un cucchiaio percepire il sapore della minestra? L'inconsapevole può trascorrere tutta la vita in compagnia di un Buddha senza cogliere il sapore del Dhamma. Ma come la lingua percepisce subito il sapore della minestra, basta un attimo di consapevolezza in compagnia di un Buddha per comprendere la via. L'inconsapevole è il peggior nemico di se stesso. Le sue azioni cieche producono frutti amari. Perché fare ciò di cui ti pentirai? Perché fare ciò che ti porterà lacrime? Fa ciò di cui non ti pentirai. Fa ciò che ti porterà gioia. Il male fatto nell'inconsapevolezza può dapprima sembrare dolce come il miele, ma i suoi frutti sono amari e fonte di sofferenza. Per mesi puoi cibarti solo di ciò che sta sulla punta di un filo d'erba, ma nessuna pratica ascetica vale un sedicesimo di un attimo di comprensione del Dhamma. Come il latte appena munto non inacidisce subito, così il male fatto nell'inconsapevolezza cova come fuoco sotto la cenere. Il sapere non giova all'inconsapevole. Nella sua cecità, l'uso che ne fa si ritorce contro di lui. L'inconsapevole aspira al prestigio, al predominio sugli altri monaci, al potere nel monastero. Vuole essere ammirato per le sue opere, vuole dettare agli altri ciò che devono e non devono fare. In questo modo coltiva in sé l'attaccamento e l'orgoglio. Due sono le vie. Una va verso l'acquisire nel mondo, l'altra verso la liberazione. Perciò il discepolo del Buddha non cerca gli onori, ma solo la saggezza. VI. Panditavagga. Il saggio. Se ti imbatti in un saggio che ti mostra i tuoi errori e ti segnala i pericoli del cammino, seguilo come seguiresti chi possiede la mappa di un tesoro. Lasciati ammonire, lasciati guidare, lasciati distogliere dall'errore. Un uomo così fatto è amato da tutti coloro che cercano la verità. Non frequentare cattive compagnie, cerca l'amicizia di coloro che amano la verità. Bevi alla sorgente del Dhamma e vivi nella serenità e nella gioia. Come il contadino incanala l'acqua, come il fabbro raddrizza le sue frecce, come il falegname lavora il legno, così il saggio lavora se stesso. Come una rupe non è scossa dal vento, egli non è scosso dall'elogio o dal biasimo degli uomini. Nell'udire la verità, il suo cuore diventa come un lago profondo, limpido e calmo. Non desidera nulla e non parla a vuoto. Qualsiasi cosa gli accada, nella fortuna e nella disgrazia, va per la sua strada, senza attaccarsi a nulla. Non desidera né figli, né ricchezza, né potere, per sé o per altri. Non cerca di imporsi con mezzi sleali. Pochi sono coloro che arrivano all'altra sponda. La maggior parte degli uomini si agita su e giù lungo questa sponda. Ma coloro che vivono il Dhamma arrivano all'altra sponda, al luogo dove la morte non ha potere. Il saggio lascia la via dell'oscurità per quella della luce. Lascia la propria casa nel mondo per dimorare soltanto in sé stesso. Abbandonando ogni desiderio ed ogni senso di possesso, purifica il suo cuore e conosce la gioia. Ben radicato nei sette elementi dell'illuminazione, libero da ogni attaccamento e appetito, raggiunge la libertà ultima e diviene un faro per questo mondo. VII. Arahantavagga. Gli Arat. Ha portato a termine il suo viaggio, è andato al di là della sofferenza, ha spezzato ogni vincolo e vive in piena libertà. Egli non dimora in alcun luogo, ma costantemente spicca il volo, come i cigni che lasciano il proprio lago. Segue una rotta invisibile, come il volo degli uccelli. Non accumula nulla e si nutre di saggezza. Conosce la libertà ultima. Segue una rotta invisibile, come il volo degli uccelli. Non desidera nulla e si nutre del vuoto. Conosce la libertà ultima. Ha domato la mente e i sensi, è libero dall'orgoglio e senza macchia, è ammirato perfino dagli dèi. Paziente come la terra, saldo come una soglia, trasparente come un lago limpido, ha trasceso il ciclo della vita e della morte. La sua mente è silenziosa, le sue parole e le sue azioni irradiano pace, la verità lo ha liberato. È al di là di ogni fede, conosce la realtà increata, ha tagliato ogni legame, ha trasceso ogni desiderio, è andato al di là di ogni tentazione, ha raggiunto l'apice dell'umano. Dovunque egli viva, nel villaggio o nella foresta, nella valle o sulla collina, regna la gioia. Trova la gioia anche nella profonda foresta non amata dagli uomini, perché non desidera nulla. 8. Saassa vagga. Le migliaia. Meglio di mille vuote parole è una sola parola che porta la pace. Meglio di mille versi vani è un solo verso che porta la pace. Meglio di 100 vuote frasi è una parola del Dhamma che porta la pace. Meglio vincere te stesso che vincere mille battaglie contro mille uomini. La padronanza di sé è la vittoria più grande. Né gli dèi, né i demoni, né il cielo, né l'inferno possono toglierti una simile vittoria. 100 anni di rituali, migliaia di sacrifici non valgono l'onorare, anche solo per un attimo, colui che conosce se stesso. 100 anni trascorsi ad alimentare il fuoco sacrificale nella foresta non valgono l'onorare, anche solo per un attimo, colui che conosce se stesso. Le offerte di un intero anno, fatte per acquisire meriti, non valgono un quarto dell'omaggio reso al giusto. Chi onora e segue il saggio riceve 4 doni: vita, bellezza, felicità e forza. Meglio vivere un giorno consapevolmente che 100 anni nell'inconsapevolezza. Meglio vivere un giorno virtuoso e saggio che 100 anni nell'errore e nell'ignoranza. Meglio vivere un giorno totalmente che 100 anni nell'inerzia e nell'indifferenza. Meglio vivere un giorno consapevoli del sorgere e dell'estinguersi di tutte le cose. Meglio vivere un giorno consapevoli di ciò che non muore. Meglio vivere un giorno consapevoli del Dhamma. Nove. Papa Vagga. Il peccato. Affrettati a fare il bene, astieniti dal male. Se trascuri di coltivare il bene, il male infesta la tua mente. Se ti capita di fare del male, non ripeterlo, non lasciare che metta radici in te, onde non incorrere nella sofferenza. Se ti capita di far del bene, ripetilo, lascia che metta radici in te e ti riempia di gioia. Anche chi ha fatto del male può gioire finché le conseguenze del male fatto non sono maturate. Anche chi ha fatto del bene può soffrire finché il bene che ha fatto non dà i suoi frutti. Non prendere alla leggera il male che fai, pensando che non ti tocchi. Una brocca si riempie d'acqua che cade goccia a goccia. Non prendere alla leggera il bene che fai, pensando che non ti tocchi. Una brocca si riempie d'acqua che cade goccia a goccia. Come un ricco mercante che viaggia senza scorta, evita un cammino pericoloso. Come chi ama la vita evita un veleno, così evita il male. Ma una mano senza ferite può maneggiare veleni senza danno, così il male non tocca l'innocente. Il male fatto a un innocente è come polvere gettata contro vento, esso si ritorce contro chi lo fa. Alcuni rinascono in questo mondo, altri all'inferno, altri ancora in paradiso, ma coloro che sono senza macchia entrano nel nirvana. In nessun luogo al mondo, né in cielo, né in fondo al mare, né nelle più remote gole montane, puoi sottrarti alle conseguenze del male che hai fatto. In nessun luogo al mondo, né in cielo, né in fondo al mare, né nelle più remote gole montane, puoi sottrarti al dominio della morte. 10. Dandavagga. Il castigo. Come te, tutti gli esseri tremano di fronte alla violenza, tutti temono la morte. Rispecchiandoti negli altri, non uccidere e non ferire. Come te, tutti gli esseri tremano di fronte alla violenza, tutti amano la vita. Rispecchiandoti negli altri, non uccidere e non ferire. Chi cerca la propria felicità ferendo altri esseri, che come lui cercano la felicità, non sarà mai felice. Non ferire chi, come te, cerca la felicità se vuoi essere felice. Non ferire con parole crudeli. Le parole irate fanno male e il dolore che provochi rimbalza verso di te. Immobile e silenzioso come un gong spezzato, entra nel nirvana, dove ogni agitazione scompare. Come un mandriano con il suo bastone spinge le vacche al pascolo, la vecchiaia e la morte sospingono le creature verso nuove vite. Ma l'inconsapevole non se ne rende conto e brucia nel fuoco delle sue proprie azioni. Chi ferisce un innocente o infligge una punizione immeritata incorre in una di queste 10 calamità. Subisce crudeli sofferenze, una grave malattia, una mutilazione, l'invalidità o la pazzia. Oppure viene perseguitato dal sovrano, viene accusato di un crimine spaventoso, subisce un lutto o la rovina economica. Oppure la sua casa viene distrutta dal fulmine e quando il suo corpo si è dissolto, continua a bruciare all'inferno. Né la nudità, né i capelli arruffati, né il digiuno, né il dormire sulla nuda terra, né il cospargersi il corpo di cenere, né il sedere immobile, nulla di tutto questo può liberare chi non è libero dal dubbio. Ma chi vive in serenità e purezza, astenendosi dal nuocere ad alcun essere, anche se indossa vesti eleganti, è un vero bramino, un vero asceta, un vero bhikkhu. Un cavallo ben addestrato non ha bisogno della frusta. Come un cavallo ben addestrato, toccato dalla frusta, sii ardente e scattante. Liberati di questa sofferenza con la meditazione, la consapevolezza, la saggezza, la virtù, la fiducia e l'impegno nella ricerca della verità. Come il contadino incanala l'acqua, come il fabbro raddrizza le sue frecce, come il falegname lavora il legno, così il saggio lavora se stesso. XI. Jaravagga. La vecchiaia. Di che cosa puoi rallegrarti mentre il tuo mondo brucia? Sei immerso nell'oscurità e non cerchi la luce? Guarda questo tuo corpo, un fantoccio dipinto che sta insieme in qualche modo, malato, pieno di ferite, agitato da fantasie mutevoli e vacue. Questo tuo corpo fragile, malato, putrescente, destinato, come ogni cosa vivente, a morire e a dissolversi. Guarda queste bianche ossa che un giorno saranno gettate via come zucche in autunno. Queste ossa costituiscono una fortezza intonacata di carne e di sangue, abitata da orgoglio e ipocrisia, vecchiaia e morte. Anche gli splendidi carri dei re perdono con il tempo i loro colori. Così il corpo invecchia, ma la legge eterna non invecchia. Questo è l'insegnamento che i saggi trasmettono ai saggi. Chi non impara dalla vita invecchia come un bue. La sua carne cresce, ma non la sua saggezza. Innumerevoli vite ho attraversato, cercando invano il costruttore di questo edificio di ossa e di carne. Doloroso è continuare a rinascere. Ma ora ti ho trovato, costruttore, e non ricostruirai mai più questa mia dimora. La trave di colmo è spezzata, le travi sono rotte. Ogni desiderio è estinto e la mente riposa nel nirvana. Coloro che hanno dissipato gli anni della loro giovinezza, da vecchi intristiscono, come un vecchio airone in un lago senza pesci. Giacciono inutili come archi spezzati, rimpiangendo il passato. XII. Atta vagga. Te stesso. Se ti ami, osservati. Veglia durante una parte della notte. Prima di mostrare il cammino ad altri, consolidalo in te se vuoi evitare la sofferenza. Pratica ciò che predichi. Prima di cercare di correggere gli altri, fa una cosa più difficile. Correggi te stesso. Tu sei il tuo solo maestro. Chi altro può guidarti? Diventa padrone di te stesso e scopri il tuo maestro interno. L'inconsapevole è spezzato dal male che lui stesso fa, come una pietra è spezzata da un diamante. È soffocato dal male che lui stesso fa, come un albero è soffocato da un rampicante. Da sé si riduce in uno stato che solo il suo peggior nemico potrebbe augurargli. È difficile fare ciò che ci è veramente d'aiuto. È facile fare del male, fare ciò che ci nuoce. L'inconsapevole si fa beffe della saggezza, deride coloro che seguono la via della consapevolezza e si perde in false dottrine. Il frutto delle sue azioni è la sua rovina, come avviene per la canna di Kattaka, che muore dopo aver fruttificato. Facendo del male, tu stesso ti corrompi, ma facendo del bene, tu stesso ti purifichi. Tu sei la fonte di ogni purezza e di ogni impurità. Nessuno può purificare un'altra persona. Non trascurare il tuo compito per intraprenderne un altro, per quanto grande possa essere. Scopri il tuo compito e dedicati ad esso con tutto il cuore. XIII. Loka Vagga. Il mondo. Non perderti nell'inconsapevolezza, nelle false dottrine, nelle abitudini del mondo. Svegliati, sii consapevole. Segui gioiosamente la via della virtù in questa vita e oltre. Non seguire la via dell'errore. Segui gioiosamente la via della virtù in questa vita e oltre. Questo mondo è una bolla di schiuma, un miraggio. Coglilo nella sua realtà e renditi invisibile alla morte. Questo mondo è un carro regale, dipinto a vivaci colori. L'inconsapevole vi si perde, ma il saggio resta distaccato. Quando una persona si risveglia alla consapevolezza, essa illumina il mondo come la luna che emerge da dietro le nubi. Quando una persona lascia l'errore per la virtù, essa illumina il mondo come la luna che emerge da dietro le nubi. Il mondo è cieco, ben pochi hanno orecchi per vedere, ben pochi sono gli uccelli che sfuggono alla rete e spiccano il volo. Come i cigni si innalzano e volano verso il sole, sorretti da una forza invisibile, così i saggi spiccano il volo da questo mondo, lasciandosi alle spalle il desiderio e l'illusione. Se credi che questo sia l'unico mondo, se ti fai beffe della verità e violi la legge eterna, non c'è errore che tu non possa commettere. Un avaro non entrerà mai nel regno dei cieli. La generosità non è importante per l'inconsapevole, ma il saggio trova la sua gioia nel condividere. Meglio del possesso del mondo intero, meglio del paradiso, meglio del dominio su tutti i mondi è compiere il primo passo sulla via del risveglio. XIV. Buddha Vagga. Il risvegliato. L'invincibile, colui che si è risvegliato, infinita consapevolezza che non lascia tracce, da quali parole può essere descritto? La rete velenosa del desiderio non ha più potere su di lui. Si è ridestato, è libero, consapevole, immerso nella luce e nella pace gioiosa della meditazione. Anche gli dèi lo invidiano. Difficile è ottenere di nascere come essere umano, più difficile vivere umanamente, ancora più difficile incontrare il Dhamma ed estremamente difficile risvegliarsi. L'insegnamento di coloro che si sono risvegliati è: evita il male, fai il bene, purifica la tua mente. Alla fine del cammino, la liberazione. Durante il cammino, coltiva la pazienza che sa attraversare ogni sofferenza. Non opprimere e non causare dolore ad alcuno. Non ferire alcuno con parole o con atti. Vivi semplicemente, mangia con moderazione, coltiva la solitudine, purifica la tua mente. Questo è l'insegnamento dei Buddha. Il desiderio di piacere non è saziato neppure da una pioggia d'oro. Il saggio sa che per ogni goccia di piacere esso porta con sé un bagno di dolore. Il desiderio di piacere non è saziato neppure da tutte le gioie celesti. Perciò il discepolo del Buddha trova la sua gioia solo nel bruciare ogni desiderio. Spinti dalla paura, gli uomini cercano rifugio negli eremi montani e nelle foreste, presso sacri alberi e templi. Ma nessuno di questi luoghi è un rifugio sicuro. Nessuno di essi ti mette al riparo dalla sofferenza. Prendi rifugio nel Buddha, nella legge eterna, nella comunità dei monaci. Comprendi le quattro nobili verità: la sofferenza, l'origine della sofferenza, la cessazione della sofferenza e il nobile ottuplice cammino che porta alla cessazione della sofferenza. Questo è un rifugio sicuro, questo è un rifugio che ti mette al riparo dalla sofferenza. Rari sono coloro che si risvegliano. Fortunata è la casa dove nasce un Buddha. Benedetta è la nascita del Buddha, benedetto il suo insegnamento, benedetta la comunità dei monaci, benedetta la loro concordia e determinazione. E benedetto è chi onora il Buddha e i suoi discepoli, chi onora colui che ha trasceso tutti i mali e attraversato il fiume della sofferenza. Incalcolabile è il merito di chi onora colui che ha trasceso la paura e raggiunto la liberazione. XV. Sukha Vagga. La gioia. Vivi nella gioia, vivi nell'amore, libero dall'odio anche fra coloro che odiano. Vivi nella gioia, vivi nella salute, libero dalla malattia anche fra coloro che sono malati. Vivi nella gioia, vivi nella serenità, libero dall'ansia anche fra coloro che sono ansiosi. Vivi nella gioia, vivi senza possedere nulla, nutrendoti di gioia come gli dèi risplendenti. La vittoria si lascia dietro una scia di odio perché il vinto soffre. Abbandona ogni pensiero di vittoria e sconfitta e vivi nella pace e nella gioia. Non c'è fuoco come la passione, non c'è malattia come l'odio, non c'è dolore come l'esistere nella separazione, non c'è gioia come la pace. L'avidità è il massimo dei mali, il desiderio è la massima sofferenza, l'estinzione di ogni desiderio è la gioia più alta. La salute è il massimo bene, la semplicità è la più grande ricchezza, la fiducia è la miglior compagna, il nirvana è la gioia più alta. Assapora la dolcezza della meditazione nella solitudine e nella pace. Bevi il nettare del Dhamma e liberati da ogni paura e attaccamento. Gioioso è guardare il volto del Buddha, gioioso è vivere in compagnia dei saggi, beato chi fugge la compagnia degli inconsapevoli. Lungo e doloroso è viaggiare in compagnia degli inconsapevoli, come viaggiare con un nemico. Gioioso è trovare nei saggi la propria famiglia. Perciò segui il cammino dei saggi, dei risvegliati, dei pazienti, dei risplendenti, di coloro che vivono nell'amore e nella virtù, come la luna segue il cammino delle stelle. XVI. Piya Vagga. Il piacere. Non lasciare che la ricerca del piacere ti distragga dalla meditazione e dal tuo stesso bene. Va al di là del piacere e del dispiacere. Sia cercando il piacere, sia fuggendo il dispiacere, alimenti la sofferenza. Non attaccarti a nulla. La perdita di ciò a cui sei attaccato è sofferenza. Chi non nutre attaccamento né avversione è libero. Ogni desiderio è fonte di dolore e di paura. Liberati dal desiderio e non conoscerai dolore né paura. Ogni piacere è fonte di dolore e di paura. Liberati dal piacere e non conoscerai dolore né paura. Ogni avidità è fonte di dolore e di paura. Liberati dall'avidità e non conoscerai dolore né paura. Ogni passione è fonte di dolore e di paura. Liberati dalle passioni e non conoscerai dolore né paura. Ogni attaccamento è fonte di dolore e di paura. Liberati dall'attaccamento e non conoscerai dolore né paura. Tutti amano chi è virtuoso e saggio, saldo nel cammino, sincero e devoto ai suoi compiti. Colui la cui sola nostalgia è l'ineffabile, la cui coscienza è desta e il cuore è libero da ogni desiderio, viene detto Uddham Soto, uno che ha risalito la corrente. Con gioia amici e parenti accolgono chi ritorna dopo lungo tempo da terre lontane. Con la stessa gioia le tue buone azioni ti accolgono all'ingresso nella tua prossima vita. XVII. Koda Vagga. L'ira. Abbandona l'ira, abbandona l'orgoglio, liberati da ogni attaccamento. Chi non si appropria di nulla, chi non è legato ai nomi e alle forme, va al di là della sofferenza. Controlla la rabbia come un buon auriga governa il suo carro impazzito. Vinci l'ira con la delicatezza, la cattiveria con la bontà, l'avarizia con la generosità, la menzogna con la verità. Sii sincero, non lasciarti trascinare dall'ira. Condividi ciò che hai, anche se è poco. Queste tre chiavi aprono la porta del cielo. Sii padrone del tuo corpo, non ferire alcun essere e raggiungerai l'eterna dimora al di là della sofferenza. Sii costantemente consapevole, osservati notte e giorno, cerca soltanto la liberazione e ogni impurità si dissolverà. C'è un vecchio detto: la gente ti biasima se taci, ti biasima se parli troppo e ti biasima se parli troppo poco. Nessuno sfugge al biasimo. Il mondo trova sempre modo di mescolare il biasimo alla lode. Così è sempre stato e sempre sarà. Ma chi oserà biasimare l'uomo saggio e virtuoso, meditativo e immacolato? Egli splende come oro puro. Perfino gli dèi lo lodano. Osserva il manifestarsi dell'ira nel tuo corpo. Sii padrone del tuo corpo. Abitalo con purezza. Osserva il manifestarsi dell'ira nelle tue parole. Sii padrone delle tue parole. Abitale con purezza. Osserva il manifestarsi dell'ira nei tuoi pensieri. Sii padrone dei tuoi pensieri, abitali con purezza. Padrone del proprio corpo, delle proprie parole, dei propri pensieri. Il saggio è padrone di sé. XVIII. Mala Vagga. L'impurità. Sei ora come una foglia secca. I messaggeri della morte ti sono vicini. Stai per partire per un lungo viaggio e non hai fatto alcun preparativo. Fa di te stesso un'isola, affrettati, sii saggio, dissolvi ogni impurità e raggiungi il cielo degli eletti. La tua vita è prossima alla fine, sei giunto in presenza della morte. Non ci sono soste in questo viaggio e non hai fatto alcun preparativo. Fai di te stesso un'isola, affrettati, sii saggio, dissolvi ogni impurità e va al di là della nascita e della morte. A poco, come il gioielliere separa le impurità dall'argento, così il saggio si libera di ogni impurità. Sei consumato dal male che fai, come il ferro è corroso dalla propria ruggine. Una pecca è l'oblio dei sacri testi, una pecca l'abbandono della casa, una pecca la pigrizia del corpo, una pecca il sonno della sentinella. Una pecca nella donna è la condotta lasciva, una pecca in chi dona è l'avarizia, una pecca in questa e nella prossima vita è il male fatto. Ma la pecca più grande è l'ignoranza. O bhikkhu, liberati di quella macchia e sarai libero da ogni macchia. La vita è facile per chi è senza vergogna, impudente come un corvo, arrogante, corrotto ed egoista. Più difficile è vivere nella modestia, nella purezza, disinteressatamente e saggiamente. Chi uccide, mente, ruba, chi commette adulterio, chi si ubriaca, scava la propria fossa in questa stessa vita. Non lasciare che l'avidità e una vita vissuta male ti precipitino a lungo nella sofferenza. Chi invidia ciò che è dato ad un altro perde la propria pace giorno e notte. Sradica in te lo spirito dell'invidia e vivi in pace giorno e notte. Nessun fuoco brucia come la passione, nessun cappio strangola come l'odio, nessuna rete è più tenace dell'illusione, nessun torrente più impetuoso del desiderio. È facile vedere i difetti altrui, più difficile vedere i tuoi. Vagli i difetti degli altri come la pula, i tuoi li nascondi come un baro nasconde un tiro perdente. Ergendoti a censore dei difetti altrui, moltiplichi i tuoi. In questo modo sei ben lontano dal liberarti delle tue impurità. Non c'è alcuna via nel cielo, la via è dentro di te. Gli uomini cercano la felicità nei propri attaccamenti. Il Tathagata, colui che cammina nel semplice essere così, è libero da ogni attaccamento. Non c'è alcuna via nel cielo, la via è dentro di te. Non c'è nulla di eterno nel mondo fenomenico, ma immutabile è la coscienza del Buddha. XIX. Dhammatavagga. L'uomo giusto. Se cerchi di realizzare i tuoi fini con la forza, non sei sulla via del Dhamma. Il saggio esamina attentamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Nel guidare gli altri non si serve della forza, è giusto e imparziale. Egli viene detto guardiano della legge. Un uomo non è un saggio perché sa parlare. Saggio è chi è paziente, libero dall'odio e dalla paura. Non è un custode della legge perché sa parlare. L'uomo che, pur conoscendo poco le scritture, vive il Dhamma nel proprio corpo e non se ne discosta, questi è un vero custode della legge. Non bastano i capelli bianchi a fare del vecchio un saggio. Molti invecchiano invano. Il vero anziano è colui in cui abitano verità, giustizia, non violenza e autocontrollo, saggezza e purezza. Né le belle parole né il bell'aspetto possono rendere bella una persona invidiosa, avida e falsa. Sradica in te queste erbacce, coltiva la saggezza e la purezza, e la tua bellezza risplenderà da sé. Non basta il capo rasato a fare un asceta di chi è bugiardo e indisciplinato. Come può essere un asceta chi è schiavo dei propri desideri e attaccamenti? Asceta è chi è pronto a sradicare in sé ogni impurità e ad acquietare la mente. Non basta vivere di elemosina per essere un bhikkhu, un monaco mendicante. Bhikkhu è chi vive il Dhamma nella sua totalità. Bhikkhu è chi vive nella purezza e nella consapevolezza, al di là del merito e del demerito. Non basta il silenzio a fare un saggio di chi è inconsapevole e ignorante. Saggio è colui che tiene in mano la bilancia del bene e del male, che soppesa e sceglie. Nobile è colui che non fa del male ad alcuna creatura vivente. Non è grazie ai voti e ai precetti morali, né alla sapienza, né alla pratica della meditazione, né alla castità e alla solitudine, che puoi ottenere la beatitudine della liberazione, irraggiungibile da chi è prigioniero del mondo. O bhikkhu, non fermarti finché non avrai sradicato in te ogni impurità. XX. Magga Vagga. La via. Il cammino più alto è il cammino ottuplice. La verità più alta è espressa dalle quattro nobili verità. Lo stato di coscienza più alto è il non attaccamento. La condizione umana più alta è quella di chi è capace di vedere. Questo è il cammino che purifica la visione. Seguilo se vuoi trascendere la morte. Seguendo questo cammino metterai fine alla sofferenza. Questo è il cammino che insegno da quando ho estratto da me la freccia della sofferenza. I Tathagata possono solo indicare la via. Percorrila, medita e liberati dalla schiavitù del desiderio e della morte. Ogni cosa esistente è impermanente. Comprendendo ciò, vai al di là della sofferenza. Questo è il cammino della purezza. L'esistenza è sofferenza. Comprendendo ciò, va al di là della sofferenza. Questo è il cammino della purezza. Nessun essere è dotato di un sé. Comprendendo ciò, vai al di là della sofferenza. Questo è il cammino della purezza. Se, benché giovane e forte, non ti alzi quando è il momento di alzarti, se sei pigro ed inerte, se sei irresoluto e pieno di pensieri futili, non troverai il cammino della saggezza. Sii padrone delle tue parole, sii padrone dei tuoi pensieri, non nuocere ad alcuno con il tuo corpo. Quando queste tre vie sono aperte, raggiungi il cammino insegnato dai saggi. Meditando coltivi la saggezza, trascurando la meditazione la lasci deperire. Vedendo chiaramente questi due cammini, volgi i tuoi passi verso la saggezza crescente. Taglia l'intera foresta del desiderio, non il singolo albero. Il pericolo si annida nella foresta. Tagliati gli alberi e il sottobosco, o bhikkhu, sei sulla via della liberazione. Finché c'è in te una traccia di desiderio sessuale, la tua mente resta attaccata alla vita come un vitellino lattante alla madre. Taglia ogni autocompiacimento come coglieresti un fiore di loto autunnale e percorri la via della pace insegnata dai beati. Qui avrò la mia dimora estiva, qui quella invernale, qui quella per la stagione delle piogge. Così l'inconsapevole fa progetti senza soffermarsi un attimo sull'imprevedibilità della morte. Ma come un'alluvione trascina via un villaggio addormentato, la morte lo rapisce, intossicato dall'attaccamento ai suoi figli e ai suoi beni. Né figli, né genitori, né parenti possono proteggerti quando vieni afferrato dalla morte. Comprendendo ciò, affrettati a sgomberare la via che conduce alla liberazione. XXI. Pachinna Kavagga. Versi vari. Se abbandonando un piacere minore ti apri ad un piacere immensamente più grande, lascia il primo per andare verso il secondo. Non costruire la tua felicità sulla sofferenza di un'altra persona o resterai invischiato nella rete dell'odio. Tralasciando di fare ciò che devi, facendo ciò che non devi, agendo sconsideratamente e con arroganza, ti immergi sempre più nell'oscurità. Ma se sei sveglio, costantemente consapevole del tuo corpo, se fai energicamente ciò che devi fare, se ti astieni da ciò che non devi fare, ogni impurità si dissolve. Il risvegliato è senza macchia, anche se dovesse in passato aver ucciso suo padre e sua madre, due re guerrieri e un regno con tutti i suoi sudditi. Il risvegliato è senza macchia, anche se dovesse in passato aver ucciso suo padre e sua madre, due re santi e un uomo illustre. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte la loro attenzione è concentrata sul Buddha. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte la loro attenzione è concentrata sul Dhamma. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte la loro attenzione è concentrata sulla comunità dei monaci. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte meditano sul corpo. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte trovano la loro gioia nella compassione. I discepoli di Gautama sono costantemente svegli e consapevoli. Giorno e notte trovano la loro gioia nella meditazione. È difficile la vita dell'asceta ed è difficile vivere nel mondo. Doloroso è vivere in mezzo agli inconsapevoli e vagare nel vortice della vita e della morte. Possa il viaggiatore trovare riposo e non gettarsi più nella sofferenza. Chi ha fede, virtù, ricchezza e fama è onorato dovunque vada. I virtuosi risplendono da lontano come i picchi dell'Himalaya. Gli uomini senza virtù sono invisibili, come frecce scoccate di notte. Siedi in solitudine, riposa in solitudine, abita in solitudine. In solitudine diventa padrone di te stesso e gioisci dell'estinzione dei desideri. XXII. Niraya Vagga. La caduta. Colui che afferma il falso e colui che nega ciò che ha fatto, entrambi, dopo la morte, precipitano nello stesso stato nell'altro mondo. Molti indossano l'abito giallo, ma si comportano in maniera irresponsabile ed egoistica. Costoro rinascono all'inferno. È meglio per un tale bhikkhu ingoiare una palla di ferro rovente che vivere della carità dei fedeli. Chi commette adulterio perde meriti, sonno, onore e infine precipita nell'oscurità. Perdita di meriti, il rischio di una pesante condanna, la discesa nel buio. Ben misero è il piacere di un uomo spaventato fra le braccia di una donna spaventata. Ma come anche un filo d'erba maneggiato male può tagliarti, così anche l'ascetismo vissuto male può precipitarti nell'oscurità. Se agisci sbadatamente, se osservi i voti meccanicamente, se rispetti la regola di castità per paura, la tua disciplina non dà buoni frutti. Se una cosa va fatta, falla con tutta la tua energia. Il monaco svogliato si copre soltanto di polvere. non fare il male, che è seguito dalla sofferenza. Fa il bene, che non è seguito dalla sofferenza. Veglia su te stesso come su una città fortificata ai confini del regno. Non lasciare che un solo momento trascorra nell'inconsapevolezza. Coloro che si lasciano sfuggire il momento presente precipitano nell'oscurità. Coloro che, sviati da false dottrine, si vergognano di ciò di cui non dovrebbero e non si vergognano di ciò di cui dovrebbero, precipitano nell'oscurità. Coloro che, sviati da false dottrine, temono ciò che non dovrebbero temere e non temono ciò che dovrebbero temere, precipitano nell'oscurità. Coloro che, sviati da false dottrine, vedono il male in ciò che non è male e non vedono il male in ciò che è male, precipitano nell'oscurità. Ma chi, vedendo la verità, sa discernere il bene e il male, percorre il cammino ascendente. XXIII. Naga Vagga. L'elefante. Sopporterò gli insulti del mondo come l'elefante sopporta le frecce in battaglia, perché il mondo è spesso malevolo. Domato, l'elefante va in battaglia. Domato, l'elefante è cavalcato dal re. Colui che ha domato se stesso è il migliore degli uomini e sopporta con pazienza gli insulti del mondo. Eccellenti sono i muli ben addestrati e i nobili cavalli di Sindhu e i grandi elefanti di Kunjara. Ma ancora più eccellente è colui che ha domato se stesso. Poiché la terra mai calpestata non si raggiunge sul dorso di questi animali, ma cavalcando il proprio sé domato. Il grande elefante Dhanapala diventa incontrollabile quando è in calore. Legato, rifiuta il cibo e brama solo il ritorno alla foresta. Se sei pigro e goloso, se ti crogioli nel sonno come un porco ben sazio, continuerai a percorrere il cammino dell'utero sempre di nuovo. Questa mia mente, che un tempo vagava a suo piacimento da un oggetto all'altro, in balia di ogni capriccio e desiderio, la dominerò ora, come il Maut guida l'elefante in calore con la sua asta uncinata. Sii consapevole, osserva i tuoi pensieri, sollevati dalla palude come un elefante sprofondato nel fango. Se incontri un compagno saggio e virtuoso, condividi con lui il cammino nella gioia e nella consapevolezza, superando ogni ostacolo. Ma se non trovi un tale compagno, piuttosto cammina solo, come un re che ha rinunciato al proprio regno o come un elefante nella foresta. È meglio vivere soli che in compagnia degli inconsapevoli. Cammina solo, puro e senza desideri, come un elefante nella foresta. Felicità è avere amici quando se ne ha bisogno. Felicità è condividere la gioia. Felicità è avere ben vissuto al momento di morire. Felicità è trascendere la sofferenza. Felice la maternità in questo mondo. Felice è la paternità in questo mondo. Felice la vita dell'asceta in questo mondo. Felice è la vita del bramino in questo mondo. Felicità è vivere virtuosamente fino a tarda età. Felicità è una fede salda. Felicità è la conquista della saggezza. Felicità è evitare il male. XXIV. Tana Vagga. La bramosia. Nell'inconsapevole la bramosia cresce come un rampicante. Egli salta di vita in vita come una scimmia alla ricerca di frutti nella foresta. Salta di albero in albero. Se sei sopraffatto dal veleno di questo ardente desiderio, la tua sofferenza cresce rigogliosa come la gramigna. Ma se sottometti la compulsione del desiderio, difficile da dominare, la sofferenza scivola via come una goccia d'acqua su una foglia di loto. Perciò vi esorto, voi tutti che siete qui raccolti, sradicate il desiderio come si sradica la gramigna per trovare la radice odorosa, affinché la morte non vi trascini via, sempre di nuovo, come un fiume in piena, si porta via le fragili canne che crescono sulla riva. Perché, come un albero tagliato ricresce sempre di nuovo se la sua radice è intatta, così la sofferenza si riproduce sempre di nuovo se la radice del desiderio non è stata estirpata. Quando i 36 torrenti che scorrono verso i piaceri dei sensi si precipitano tumultuosi e i pensieri sono carichi di passione, la corrente ti trascina via. I torrenti del desiderio scorrono in ogni direzione. Il rampicante della bramosia ricresce continuamente. Appena lo vedi spuntare, sradicalo per mezzo della saggezza. Tutti gli esseri cercano i piaceri dei sensi e vi si attaccano. Abbracciando quei piaceri e inseguendoli, essi continuano a ripercorrere il ciclo della nascita e della morte. Spinti dalla bramosia, gli uomini corrono in cerchi come lepri inseguite e la loro sofferenza si riproduce sempre di nuovo. Spinti dalla bramosia, gli uomini corrono in cerchi come lepri inseguite. Perciò, o bhikkhu, se vuoi liberarti delle passioni, trascendi il desiderio. Alcuni escono dalla foresta dei desideri mondani solo per addentrarsi nella foresta dei desideri spirituali. Guardali, sono liberi e corrono di nuovo verso la schiavitù. Il legame più forte non è una catena di ferro, né una morsa di legno, né una fune, ma l'attaccamento a un gioiello, ai figli, a una donna. Il legame più tenace è quello che, pur essendo morbido, non si scioglie e ti trascina giù. Chi taglia anche questo legame diventa indifferente ai piaceri dei sensi e si ritira dal mondo. Se sei schiavo delle passioni, resti prigioniero della corrente del desiderio come un ragno della tela che lui stesso ha tessuto. Il saggio arresta la corrente del desiderio e, libero da ogni ansia, va al di là della sofferenza. Abbandona passato, presente e futuro, attraversa il fiume dell'esistenza e raggiungi l'altra sponda. La mente completamente libera, non ricadrai più nel ciclo della vita e della morte. Se i tuoi pensieri sono carichi di passione, se la tua mente è agitata dalla ricerca del piacere, i tuoi legami si rafforzano sempre più. Medita, rendi silenziosa la tua mente. Contempla la sofferenza dell'esistenza fenomenica e taglia i lacci della morte. Colui che ha raggiunto la meta è libero da ogni ansia, da ogni passione e desiderio. Ha spezzato le frecce della sofferenza e questo è il suo ultimo corpo. Colui che è libero dalla bramosia e dall'attaccamento, comprende il significato delle parole e sa servirsene, viene detto grande saggio, grande uomo. Questo è il suo ultimo corpo. Ho vinto, so. Sono senza macchia. Ho rinunciato a tutto e, distruggendo il desiderio, mi sono liberato. Da solo ho trovato la via. Chi posso chiamare mio maestro? Il dono del Dhamma è il dono più grande. Il sapore del Dhamma è il sapore più dolce. La gioia del Dhamma è la gioia più grande. L'estinzione del desiderio è la fine di ogni sofferenza. La sete di ricchezza schiaccia l'inconsapevole, non chi è proteso verso l'altra sponda. Cercando la ricchezza, l'inconsapevole distrugge se stesso e gli altri. Come le erbacce soffocano i campi, le passioni soffocano la natura umana. Perciò onora chi è libero dalle passioni. Come le erbacce soffocano i campi, l'odio soffoca la natura umana. Perciò onora chi è libero dall'odio. Come le erbacce soffocano i campi, l'illusione soffoca la natura umana, perciò onora chi è libero dall'illusione. Come le erbacce soffocano i campi, il desiderio soffoca la natura umana, perciò onora chi è libero dal desiderio. XXV. Bhikkhu Vagga. Il Bhikkhu. Sii padrone dei tuoi occhi, delle tue orecchie, del tuo naso, della tua lingua. Sii padrone del tuo corpo, delle tue parole, dei tuoi pensieri. Sii padrone di te stesso in ogni situazione e sarai libero dalla sofferenza. Chi è padrone delle proprie mani, dei propri piedi e della propria lingua, chi è perfettamente padrone di sé e gioisce della meditazione e della solitudine, questi è un vero bhikkhu. Dolce è ascoltare quel bhikkhu che è padrone della propria lingua, che parla con saggezza e senza arroganza e illumina lo spirito del Dhamma. Se il Dhamma è la tua gioia, la tua meditazione, la tua devozione, non smarrirai mai il cammino del Dhamma. Accetta di buon grado ciò che ti è dato e non invidiare ciò che è dato ad altri. Non lasciare che l'invidia turbi la tua meditazione. Anche gli dèi lodano quel bhikkhu che accetta di buon grado ciò che gli è dato, per quanto poco sia, e vive con purezza e totalità. È un vero bhikkhu colui che non si identifica con alcun nome o forma, che non si appropria di nulla e non si rattrista per ciò che non c'è. Vivi nell'amore e nella serenità, segui fiducioso il cammino del Buddha e raggiungi il luogo di pace dove l'esistenza è a riposo. Svuota la tua barca, o bhikkhu, rendila più leggera, abbandona le passioni e l'odio e naviga verso la libertà. Elimina 5 ostacoli, liberati dei 5 attaccamenti, sviluppa le 5 virtù. Chi si è liberato dei 5 legami è detto ogatinnoti, uno che ha attraversato la corrente. Medita, o bhikkhu, non essere negligente, non smarrirti nella ricerca del piacere, non ingoiare la palla di ferro rovente per poi gridare di dolore. Non c'è meditazione senza profonda percezione, non c'è profonda percezione senza meditazione. Quando entrambe sono presenti, sei prossimo al nirvana. Sovrumana è la beatitudine di quel bhikkhu che penetra nella casa vuota con la pace nel cuore e coglie l'essenza del Dhamma. Contemplando il sorgere e lo svanire degli elementi dell'esistenza fenomenica, gioisci realizzando l'Eterno. Questi sono i primi passi del cammino: padronanza dei sensi, semplicità, pratica degli insegnamenti, coltivare amicizie pure, virtuose, attive. Vivi l'amicizia e svolgi i tuoi compiti. La tua felicità diverrà sempre più profonda e metterà fine alla sofferenza. Lascia cadere le passioni e l'odio come il gelsomino lascia cadere i suoi fiori appassiti. Indifferente agli allettamenti del mondo, metti pace nel tuo corpo, metti pace nelle tue parole, metti pace nei tuoi pensieri. Risvegliati da te, sii l'osservatore di te stesso. Consapevole e autonomo, vivi felice. Tu sei il tuo maestro, tu sei il tuo rifugio. Guida te stesso, come un mercante controlla un cavallo focoso. Vivi nella gioia, segui fiducioso il cammino del Buddha e raggiungi il luogo di pace dove l'esistenza è a riposo. Il giovane bhikkhu che intraprende il cammino del Dhamma illumina il mondo come la luna che emerge da dietro le nubi. XXVI. Brahmana Vagga. Il Brahmana. O Brahmino, con tutta la tua energia, argina la corrente del desiderio, allontana da te i piaceri dei sensi. Riconoscendo la fine di ogni cosa che ha un'origine, realizza l'increato. Raggiungi l'altra sponda attraverso la meditazione e la percezione profonda. Dissolvi ogni vincolo grazie alla conoscenza della verità. Va al di là di questa e dell'altra sponda. Va al di là della paura e di ogni vincolo. Colui che medita è libero dalle passioni, è centrato, assolve i suoi compiti, è senza macchia e ha raggiunto il bene più alto, questi è un bramino. Il sole splende di giorno, la luna splende di notte, il guerriero splende nella sua armatura, il bramino splende in meditazione. Ma il Buddha splende radioso giorno e notte. Bramino è chi ha lasciato cadere ogni male, asceta è chi vive in serenità, eremita è chi ha eliminato ogni impurità. Nessuno aggredisca un bramino, ma questi, se è aggredito, non si adiri. Guai a colui che aggredisce un bramino, ma ancor più al bramino che riversa la sua ira sull'aggressore. Non lasciare che la tua mente si attacchi al piacere. Liberando la tua mente da ogni desiderio di ferire, avvicini per te la fine della sofferenza. Non ferire con le tue azioni, con le tue parole e con i tuoi pensieri. Sii padrone di te sotto questi tre aspetti. Come un bramino onora il fuoco del sacrificio, così onora colui dalle cui labbra puoi apprendere il Dhamma del perfetto illuminato. Né la capigliatura arruffata, né la casta, né la trasmissione ereditaria fanno il bramino. Bramino è colui che vive nella verità, nella purezza e nel Dhamma. Vani o sciocco sono i capelli arruffati e la pelle di daino. All'esterno ti atteggi alla purezza e all'interno sei nell'oscurità. Bramino è chi medita in solitudine nella foresta, vestito di stracci, emaciato, con le vene in rilievo. Non è la nascita o la ricchezza a fare il bramino. È un bramino chi non possiede nulla e non si attacca a nulla. Bramino è chi ha spezzato ogni catena, non trema, è andato al di là di ogni attaccamento, è totalmente libero. Bramino è l'illuminato che ha tagliato ogni fune e correggia, ha sciolto i lacci, ha rovesciato il giogo, ha spezzato le sbarre. Benché innocente, sopporta senza rancore offese e persecuzioni. La forza del suo spirito è il suo esercito. L'ira non lo tocca, non devia mai dal suo cammino, e puro, senza desideri, è padrone di sé. Vive nel suo ultimo corpo. Su di lui il piacere scivola via, come una goccia d'acqua su una foglia di loto o come un seme di senape sulla punta di un ago. È arrivato alla fine del viaggio, ha deposto il fardello della sofferenza, è libero da ogni attaccamento. La sua saggezza è profonda, sa discernere il giusto cammino, ha raggiunto la meta suprema. Sia fra i monaci, sia fra coloro che vivono nel mondo, resta nella sua solitudine. I suoi bisogni sono pochi. Non esercita la violenza su alcuna creatura, mobile o immobile, non uccide e non causa la morte di alcun essere. Si muove amorevolmente in mezzo all'ostilità, pacificamente fra coloro che agitano il bastone, distaccato fra gli avidi. In lui l'odio, le passioni, l'orgoglio, l'invidia sono caduti come un seme di senape cade dalla punta di un ago. Le sue parole sono veritiere, ma non dure, sono chiare, ma non offendono. Non si appropria di ciò che non gli viene dato, buono o cattivo che sia, grande o piccolo. Non desidera nulla per sé, né in questo né nell'altro mondo. È libero da ogni desiderio e attaccamento. Libero dal desiderio, libero dal dubbio, ha raggiunto la profondità dell'Eterno. Al di là dell'attaccamento, al merito e al demerito, al di là delle passioni, al di là della sofferenza, al di là di ogni impurità. In lui la sete dell'esistenza si è spenta. È puro, sereno, imperturbabile, splendente come la luna. Ha percorso il fangoso cammino delle rinascite e dell'illusione, difficile da lasciare, ed è andato oltre, ha raggiunto l'altra sponda. Libero da ogni dubbio e desiderio, ha trovato la pace. In lui la sete dell'esistenza si è spenta. Ha lasciato i piaceri dei sensi, ha lasciato la casa. In lui la sete dell'esistenza si è spenta. Ha abbandonato ogni attaccamento, è divenuto un viandante. Distaccato dalle cose umane, distaccato dalle cose divine, nulla più lo lega. Ha lasciato il piacere e il dispiacere, non c'è più in lui alcun seme di un ritorno all'esistenza, ha conquistato tutti i mondi. Senza attaccamento contempla il nascere e il morire di ogni cosa. Si è risvegliato. Il suo cammino è ignoto agli uomini, agli spiriti e agli dèi. È senza macchia, è illuminato. Non possiede nulla e non ha bisogno di nulla. Per lui non c'è più passato, presente o futuro. È il saggio, il vittorioso, l'eroe senza macchia che ha trasceso la paura e il desiderio. Il risvegliato. Ricorda le sue precedenti dimore, conosce il cielo e l'inferno, la sua saggezza è perfetta, è giunto alla fine del viaggio, ha fatto tutto ciò che doveva fare, è divenuto uno con la totalità dell'esistenza.